Questo momento mi è sembrato quantomeno inopportuno. Non solo, erano stati fatti presenti in varie sedi le criticità del provvedimento, brevissimamente una sicuramente era data dal fatto che è un principio in contrasto con quello che ha detto recentemente la Corte Costituzionale, se vorrete poi ho anche il numero della sentenza, ma è del settembre, depositata a settembre 2015, che dice in relazione a un'altra normativa, cioè alla possibilità che nei patrocini a spese dello Stato venga diminuita, come per legge anche, venga diminuito l'emolumento dell'ausiliario del giudice, la Corte Costituzionale si è espressa per l'incostituzionalità della norma, perché c'era un'altra norma che prevedeva gli aumenti, cioè gli aggiornamenti ISTAT di questi emolumenti, l'aggiornamento ISTAT non era mai stato disposto e quindi, dice la Corte Costituzionale, non può essere disposta nemmeno la diminuzione di questi emolumenti. La nostra situazione è analoga. Per noi, identicamente, c'è una norma che prevedeva la possibilità di un aggiornamento ISTAT, è stata calcolata da una collega di Genova che l'emolumento, cioè l'indennità di udienza, che è ora di 98 euro lordi, se ci fossero stati questi incrementi, questi aggiornamenti ISTAT, sarebbe divenuta di 130 euro. Ad oggi. Se l'aggiornamento non c'è mai stato, in base al principio dettato dalla Corte Costituzionale, non ci potrà essere una diminuzione. E questo è il principale vulnus, secondo noi, senza considerare che, come abbiamo ricordato anche al Congresso, c'è una raccomandazione europea del 2010 che riguarda i magistrati togati, ma che è estensibile anche agli onorari, per previsione espressa della raccomandazione, che dice che non può essere prevista una diminuzione degli emolumenti dei soli magistrati. Così come c'è un principio generale che prevede, in questo caso, che prevede l'impossibilità che il potere esecutivo incida in qualche modo sulla libertà di esercizio delle funzioni del potere giudiziario. Ora, se ci sarà una riduzione dell'indennità consistente, ed è consistente perché in base alle cifre che ci hanno dato saranno già più di 6 milioni di euro per il 2016, più di 7 milioni di euro per il 2017 e così per gli anni a venire, se ci sarà questa diminuzione ci saranno sicuramente meno magistrati onorari che daranno la disponibilità e questo inciderà pesantemente sulla funzione giurisdizionale. E non c'è chi non veda una cosa di questo genere, per cui, perché noi siamo e continuiamo ad essere effettivamente un ausilio ineludibile della magistratura togata. Allora, detto questo, io sono particolarmente contenta della presenza dei relatori che sono stati gentili ad utilizzare una giornata di festa come potrebbe essere quella di oggi per venire a questo convegno. Noi utilizzeremo sicuramente, perché noi siamo qua per imparare da loro, quindi utilizzeremo le nozioni che ci daranno, le idee che verranno rappresentate e le porteremo già martedì al Ministero e cercheremo poi di fare in modo di coordinarle per poter poi utilizzare. Perché il DDL effettivamente sia coerente con il sistema giuridico, perché sia coerente anche col fatto che i giudici onorari sono un ausilio indispensabile, l'ha detto più volte anche l'AMM per la giurisdizione, e quindi ve li presento brevissimamente. Allora, seguo l'ordine di seduta, diciamo. L'avvocato Rusconi, che è venuto al nostro congresso a Roma, lo conosce, è un giuslavorista, già presidente degli avvocati giuslavoristi, oltre che essere una persona squisita veramente, e ci ha aperto abbastanza un mondo. Il dottor Rossetti, che è magistrato al Tribunale di Milano, si occupa di esecuzioni, è il segretario del CESPEC, è veramente, l'ho detto prima ma lo ripeto, un faro per i giudici delle esecuzioni, non solo ovviamente onorari ma anche togati, perché il mondo delle esecuzioni è forse poco conosciuto ma è particolarmente complesso per chi c'è dentro e devo dire che il forum infatti è molto frequentato da tutti, anche dai GOT che hanno avuto accesso e anche per questo lo ringraziamo. È stato il primo che ha espresso un giudizio libero quando è uscito questa bozza allora della legge di stabilità, che prevedeva questa diminuzione dell'indennità. Quindi noi riteniamo effettivamente che sia una persona che conosce bene l'utilizzo che viene fatto dei magistrati onorari all'interno dei tribunali e che quindi possa dire veramente una parola illuminante. La dottoressa Canovai è la presidente dell'ANM Toscana e quindi noi, devo dire, abbiamo un rapporto particolare da un certo punto di vista con gli ANM, cioè abbiamo sempre cercato di arrivare a soluzioni condivisibili, perché visto che siamo che svolgiamo questa attività di supporto, anche in questo comunque riteniamo che ci debba essere conformità, il più possibile ovviamente, mantenendo chiari quali sono i nostri interessi, ma conformità di vedute, per cui anche recentemente siamo stati ricevuti dalla GEC a Roma e devo dire che sui principi generali, compreso quello che riguarda il discorso sugli emolumenti, con particolare riguardo alla parte che dovrebbe essere prevista dal DDL come variabile, cioè quello al raggiungimento degli obiettivi, e sulla possibilità anche delle riduzioni dell'indennità, abbiamo assolutamente posizioni identiche, quindi oggi stiamo per parlare di queste cose. Il dottor Spina è quello che ci dovrebbe fare paura, perché è il presidente dell'ottava commissione del CSM. Ovviamente noi sappiamo, ha detto che fa paura anche casa sua, quindi allora, a questo punto ci fa paura ancora di più. Allora, ovviamente non potrà parlare, immagino, del fatto che è stato richiesto, noi siamo andati appunto il 6 luglio, è stato richiesto il parere del CSM, che però ancora non risulta che sia stato presentato, mi sembra pubblicamente.
No, non è stato depositato.
Non è stato depositato. Quindi chiaramente di questo noi non possiamo.
Posso dire le mie opinioni?
Può dire le sue opinioni, certamente. Ci mancherebbe altro, anche perché c'era effettivamente anche il 6 luglio, ecco. Però vorremmo sapere poi da lui effettivamente, nel caso in cui non fosse, ma noi speriamo che lo sia, ma nel caso in cui non fosse modificata la norma in relazione agli obiettivi, quella parte diciamo del monumento che dovrebbe riguardare il raggiungimento degli obiettivi, visto che sarà il CSM e poi dovrà elaborare eventualmente questi obiettivi, si ha già un'idea più o meno di quelli che potrebbero essere. Poi vorrei sapere anche da lui se è d'accordo sul fatto che chi esercita, ad esempio chi ha un ruolo all'interno dei tribunali, continua a esercitare queste funzioni, visto che pare che sia un ausilio effettivamente assolutamente indispensabile, comunque vediamo, insomma chiederemo di sapere un attimo il suo indirizzo. E poi l'avvocato, che è molto importante perché è per Cassa Forense, che ci dovrà dire, scusi, l'avvocato, mi perdoni, Grotti, non ero sicura, stavo chiamando Girotti, mi perdoni.
È un classico.
E si vede che lui, complimenti, scusi, un po' di anni fa, però effettivamente mi pare che fosse anche un bell'uomo. Ecco. Quindi, e qui, ecco, un'altra cosa devo dire, per la maggior parte i magistrati onorari sono donne e quindi anche queste cose ovviamente fanno caso. Detto questo, sarà molto importante anche il suo intervento, perché noi, ad esempio, che spesso siamo avvocati, ma non sempre, che fino a un certo punto, per chi svolgeva prevalentemente l'attività di magistrato onorario, era esonerato dal pagamento della cassa, ora con un regolamento, con efficacia retroattiva no, e questo ha comportato che ad esempio molti di noi stanno pensando di cancellarsi o si cancellano, e lo stanno facendo, esatto. Vorrei sapere poi cosa pensa, quale possa essere eventualmente una previsione previdenziale che possa trovare anche il consenso degli avvocati, che ovviamente sono gli altri nostri interlocutori privilegiati, i magistrati che sostituiamo, ma anche gli avvocati chiaramente. Vorrei sapere da lui cosa pensa, cioè quale potrebbe essere la forma in base alla quale ad esempio lo Stato possa versare contributi alla cassa nel caso in cui ci fosse appunto questa possibilità, come era stato fatto per i NOA, che si cancellavano, se non ricordo male, dall'albo, però lo Stato versava ulteriormente delle somme in relazione appunto alle somme dovute alla cassa, e ha consentito così di raggiungere l'età pensionabile e il minimo per poter avere la pensione. E poi vorrei avere comunque da tutti un indirizzo, un'idea effettivamente su quello che potrebbe essere il nostro futuro anche dal punto di vista previdenziale, perché noi ci dimentichiamo che molti di noi non hanno nessun tipo di versamento, quindi si ritrovano coi capelli bianchi tinti ma bianchi, a vedere con sempre maggior terrore al futuro. Quindi questo più o meno è l'indirizzo che voglio dire. Allora, se non ci sono problemi, comincerai dall'autospina, secondo quella che è la scaletta del nostro convegno.
Si sente? Si sente, sì. Allora, dovevo venire a Firenze per sentirmi dire che faccio paura. Anche perché però io lo vorrei portare a casa mia con le mie figlie, che io ho quattro figlie femmine, non hanno paura assolutamente di me, e dovrò dire che però hanno detto questo è maggior, quindi sicuramente un grande spirito di sopportazione. Dunque, l'avvocato Ferrari ha messo tanta carne al fuoco, da dove devo cominciare? Allora, innanzitutto io sono, mi presento, faccio parte della 8ª commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, che si occupa della magistratura onoraria. E in questo anno, da ottobre, presiedo questa commissione, e prima invece l'anno precedente ne facevo parte. Devo dire che di tutte le commissioni del Consiglio, la commissione che è cambiata di meno nella sua formazione è l'8ª commissione, perché ogni commissione è composta da 6 componenti ed è previsto che debba cambiare ogni anno da un terzo a due terzi la sua composizione. È cambiata di un terzo perché ne sono rimasti 4, quindi è la componente più stabile per certi versi, e questo secondo me è molto importante perché consente di continuare un percorso che si è iniziato da un certo periodo di tempo. L'avvocato Ferrari ha fatto riferimento ad un convegno che vi è stato il 6 luglio scorso al Consiglio, a cui ho partecipato come componente della Commissione, e devo dire che in quella sede si è parlato del parere sulla legge delega 1738, che peraltro oggi o poi ora è passato in Commissione con una diversa struttura, ma non poi di tanto cambiata per quanto riguarda poi gli elementi essenziali. E devo dire che il parere che il Consiglio si sta accingendo a depositare, in realtà il parere viene emesso dalla 6ª Commissione, che è la Commissione che per regolamento consiliare si occupa dei pareri sui disegni di legge o sulle leggi in relazione o sui disegni di legge delega, come in questo caso si occupa quindi di dare un assetto particolare in collaborazione con l'8ª. Quindi è di fatto un parere che non è congedato dalla 6ª Commissione, ma si avvale della collaborazione dell'8ª Commissione. Questo ci tenevo a dirlo perché chiaramente questo parere, che in itinere verrà depositato tra l'altro tra breve, ha tenuto conto di un parere dell'ufficio studi che a sua volta ha tenuto conto di tutte le criticità che erano emerse dal dibattito del 6 luglio. Questo ci tengo a dirlo, perché nello stesso parere dell'ufficio studi, che farà da corredo poi al parere che il Consiglio emetterà, si dice: abbiamo tenuto conto del dibattito, tant'è vero che nel parere, ve lo posso far vedere, questo è il parere dell'ufficio studi, non è un discorso, vi è la trascrizione di tutti gli interventi. Questo secondo me è molto importante. E cosa significa? Significa che il Consiglio Superiore tiene in dovuto conto e in massima considerazione il vostro parere. E questo secondo me, noi non parliamo ex cattedra. Noi, per dettato costituzionale, siamo chiamati ovviamente a disciplinare una certa materia, però siamo interlocutori di persone che lavorano sul campo, e quindi questo, devo dire, è anche un mutato atteggiamento del Consiglio, ci tengo a dirlo. E ci tengo a dirlo soprattutto in relazione, per esempio, a un aspetto, che è il disciplinare. Nel disciplinare, che è un momento di grande rilevanza nella storia del magistrato onorario ovviamente, e che si atteggia in modo diverso a seconda che parliamo di giudice di pace o di GOT o di PO. Io guardi, faccio un'introduzione, poi magari faccio un secondo round, perché non vorrei essere particolarmente, diciamo, non vorrei effondermi in parole e non dare spazio agli altri, quindi do queste indicazioni, ma volevo dire, è molto importante questo aspetto della considerazione che il Consiglio e che l'ottava Commissione ha dei giudici onorari, che per esempio per quanto riguarda il disciplinare, la Commissione che oggi presiedo e che è quella della nuova consigliatura, ha adottato un criterio senza precedenti, quello che laddove un Consiglio giudiziario emettesse un provvedimento col quale si richiedeva l'inflizione di una sanzione disciplinare ad un magistrato onorario, il Consiglio non ha mai lavorato e non ha mai agito in audita altera parte, ha sempre convocato le persone per le audizioni. E questo secondo me è molto, molto importante per la considerazione che stiamo facendo, perché il che significa che la convocazione non prelude ad un discorso di un atto dovuto che avrà poi il suo sbocco nella inflizione della sanzione, assolutamente no, anzi per quello che mi riguarda l'esperienza attuale è che laddove noi abbiamo proceduto, dopo l'audizione abbiamo rigettato la richiesta di inflizione della sanzione, questo è un dato molto importante. Allora dimostra un'attenzione particolare del Consiglio nei confronti dei problemi dei GOT, perché sappiamo che i GOT, i VPO e i giudici di pace affrontano molti problemi, affrontano problemi di supplenza notevolissima, affrontano problemi di carenze di organico, affrontano problemi di carico di lavoro non indifferenti, affrontano problemi di supplenza da una sede all'altra, soprattutto i giudici di pace, anche se poi so che obiettivamente non c'è unità di intenti molto spesso tra i giudici di pace e i GOT soprattutto. Però questo dimostra secondo me una particolare attenzione. Allora, per quanto riguarda i due temi a cui ha fatto riferimento l'avvocato Ferrari, primo punto, io sono, come ho detto nel mio intervento nel convegno del 6 luglio, e l'ho detto a chiare lettere, i giudici onorari devono sapere che il Consiglio Superiore è la casa di tutti i magistrati e quindi anche la loro casa. Quindi, ecco perché io scherzando dicevo, non sono uno che fa paura, il Consiglio Superiore non deve far paura. È un mondo sicuramente variegato, perché io mi sono scontrato con questa realtà. Innanzitutto la complessità e la quantità di giudici onorari è veramente notevole in Italia, anche se poi il raffronto alle competenze e al ruolo in vari altri paesi, faccio per esempio riferimento alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, alla Spagna, è sicuramente inferiore il rapporto, però è un complesso variegato, perché quando parliamo di giudici onorari parliamo di GOT, parliamo di VPO, parliamo di giudici di pace, parliamo di giudici ausiliari, che è questa nuova categoria che è intervenuta da poco, parliamo degli esperti dei tribunali di sorveglianza, parliamo degli esperti dei tribunali dei minori, quindi veramente un mondo variegato. E nel piccolo della ottava commissione è un piccolo Consiglio Superiore della Magistratura, se pensiamo, come effettivamente avviene, che l'ottava commissione è anche sezione disciplinare dei magistrati onorari, quindi è veramente un grandissimo lavoro. Allora, il parere, i due aspetti su cui volevo riflettere. Noi stiamo facendo per esempio la legge innanzitutto secondo me ha un dato positivo, che al di là dell'aspetto della temporaneità, sulla quale poi evidentemente si potrà discutere, magari faccio un secondo giro, ripeto, per non accentrare su di me tutto quello che è l'oggetto del dibattito. Due aspetti secondo me fondamentali sono, il primo è che si dà un assetto unitario, anche perché attualmente le sperequazioni sono notevoli, anche se parliamo di retribuzione, perché credo che poi alla fine dei conti l'aspetto retributivo è l'aspetto anche qualificante del vostro lavoro e delle vostre rivendicazioni. Nell'ultimo rapporto dei dati del 2013 noi abbiamo avuto una indicazione che portava in media ad un GOT che guadagnasse in media a livello di somme lorde 680 euro, 1200 un VPO, 4200 un giudice di pace. E questo ovviamente è un dato fondamentale, è una forbice notevole che non possiamo discutere. Come ovviare? ovviamente, e questo sarebbero soprattutto i giudici pace a insorgere, secondo me non si può livellare verso il basso, no? tutti 680 ovviamente, però è anche vero che questo aspetto della retribuzione è un aspetto molto importante che a mio avviso con un'unica categoria la legge indubbiamente è un aspetto a cui la legge cerca di dare una risposta. Poi certo c'è l'aspetto della legge di stabilità. Io ho il dato preciso, per il 2016 è previsto 6.650.275, dal 2017 7.550.275, c'è veramente un calo verso il basso, e questo mi rendo conto, è un dato di fatto su cui ovviamente noi non distinguiamo, noi come Consiglio non siamo in grado di dare un'indicazione, perché il nostro è un parere sull'assetto costituzionale e sulla rilevanza costituzionale di questa norma, però è sicuramente un dato non indifferente. Due punti qualificanti, e mi fermo, poi ovviamente magari rientro in un secondo round, se l'avvocato Ferrari, che ha detto di parlare sempre molto e devo tenerla per la gonna, mi darà poi nuovamente la parola. L'aspetto, secondo me, della temporaneità del regime transitorio, secondo me, è assolutamente eccessivo. Non si può pensare a una transitorietà di 16 anni addirittura, e soprattutto non si può pensare a una transitorietà di 16 anni dicendo poi alla persona te ne vai a casa. E questo è il discorso di fondo, perché i tali lassi temporali, secondo me, possono apparire eccessivamente ampi e alla natura onoraria della funzione corrisponde, direi quasi naturalmente, la annessa caratteristica della sua temporaneità. L'aspetto, secondo me, qualificante della valutazione del periodo che ormai è di 12 anni e che quindi viene equiparato, perché voi sapete, parliamo di cifre che poi in realtà nella pratica sono state disattese, perché ormai si è in proroga da 12 anni, dal 2003. 23 e mezzo, ma sapete bene che il GOT dovrebbe restare in carica 3 anni più un rinnovo di 3 anni, il giudice di pace dovrebbe stare al massimo 4 più 4. Invece noi siamo qui a dare una proroga, abbiamo un'ultima proroga che dovrebbe essere quella del 31 maggio 2016, sono convinto, questa è una mia opinione, che il 30 maggio, o forse alla scadenza, al 31 maggio 23 ore 50, arriverà il decreto legge che prorogherà effettivamente. Siamo abituati ormai a questo discorso. Allora, quindi forse il discorso di un assetto anche temporale unitario, a mio avviso, è fondamentale. Però nell'assetto unitario io ho trovato, e l'ho detto anche in sede di intervento del 6 luglio, e credo che il parere recepirà questa mia annotazione, sono assolutamente contrario a quella norma che prevede la possibilità di stare fino a 65 anni come termine massimo, oppure fino a 68 anni facendo parte dell'ufficio del processo. Allora, l'assetto in questo momento del disegno di legge prevede 12 anni, un primo quadriennio, innanzitutto, ecco, a livello, parliamo di retribuzione, quindi parliamo di soldi, parliamo di cassa, parliamo di quello che ci interessa. Il tirocinio non retribuito è veramente una stupidaggine, ma non si può pensare qui a questa missionarietà che sia assolutamente gratuita, non è pensabile. Ma l'assetto della norma che prevede un intervento, un primo scaglione di 4 anni, a cui fa riferimento il legislatore e che prevede l'inserimento del magistrato onorario nell'ufficio del processo, anche lì ruoli, compiti, tutto da vedere, badiamo bene, lo dico, noi stiamo parlando di una legge delega, non di un disegno di legge, quindi di principi generali che dovranno poi essere messi in pratica. Quindi noi diciamo, ma legislatore, quando dovrai metterlo in pratica, vuoi dirmi che cosa deve fare il giudice onorario? E vuoi dirmi quali sono i suoi compiti, qual è il suo rapporto con il magistrato, qual è l'affiancamento al magistrato professionale, al magistrato ordinario? Come si atteggia questa possibilità che se tu non sei d'accordo allora il magistrato ordinario ti espropria, e l'autonomia e l'indipendenza dove vanno a finire? Aspetti che secondo me sono di un certo rilievo. Il secondo e il terzo quadriennio, affiancamento e inserimento nell'ufficio del giudice di pace, oppure addirittura l'applicazione al collegio a ruoli monocratici. Bene, 12 anni. Finiti i 12 anni, finito i 12 anni e finito soprattutto il limite dei 65 anni, si può restare fino a 68 anni, credo, anche se la norma non è pacifica in tal senso che questo termine di 68 anni rientri sempre nel terzo quadriennio, nel senso che c'è la possibilità, e non finiti i 12 anni hai la possibilità di altri 3 anni se i 12 anni li hai finiti ai 65 anni. Sul punto forse qualche chiarezza andrebbe formulata. Però trovo veramente incredibile, lo trovo antistorico. Qui forse ci sono dei giuslavoristi che potrebbero dire, ma qui veramente c'è il demansionamento, la dequalificazione, il fatto che dai 65 anni ai 68 anni il magistrato onorario torni all'ufficio del processo. Cioè come se oggi ci fosse un MOT che è affiancato, che affianca il magistrato, che non ha le funzioni, gli vengono date le funzioni, dopo 12 anni ritorna a fare il MOT. Cioè ritorna senza avere la possibilità di potestà decisionale, senza un ruolo proprio, senza essere applicato ai collegi, senza essere riferito al giudice di pace. Allora, questo è demansionamento, dequalificazione, è un problema lessicale, ma secondo me c'è la marcia del gambero, c'è il passo del gambero, c'è il ritorno indietro, e mi sembra che questo sia antistorico, quantomeno antistorico. Secondo, allora, e finisco, l'aspetto della retribuzione all'obiettivo. Che significa l'obiettivo? Io sono assolutamente contrario al raggiungimento, leggo esattamente la norma, se la trovo, ecco qui. All'articolo 2, comma 13, lettera C, prevedere che l'indennità deve essere corrisposta, avrei usato un congiuntivo qui, probabilmente, debba essere corrisposta, comunque vabbè, insomma, con modalità idonee ad assicurare la previa verifica da parte del Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Ma che significa? Allora, qual è l'obiettivo? Io parlo ai magistrati togati. Sapete che magistrati togati c'è un famoso articolo 37, il 37 io ricordavo che inizialmente era l'inizio, quando ero bambino, del termometro della febbre. Dopo i 37 c'hai la febbre, sotto i 37 tutto va bene. Il 37 viceversa, ora è questo articolo spauracchio che è il programma di gestione. Ma cos'è? Il raggiungimento del programma di gestione? Qual è l'obiettivo? E poi, cosa significa il raggiungimento dell'obiettivo? Cioè, se io ho detto che tu devi fare 150 sentenze facendo in questo programma di gestione, allora se ne hai raggiunte 150 hai tutto, se ne hai fatte 148 non hai niente, ma che discorso è? Ma poi che cosa significa anche il raggiungimento? Come si raggiunge l'uniformità se è col programma di gestione? Se io lavoro in un ufficio in cui il mio presidente ritiene che il limite, la verifica dell'obiettivo è 1000 e lavoro viceversa in un altro tribunale dove il raggiungimento del limite è 100, quello che lavora nel tribunale in cui c'è il raggiungimento del limite di 100, direi che è proprio fortunato, e chi viceversa lavora in quello in cui il raggiungimento è fissato nel limite di 1000 è proprio sfortunato. E allora che significa? Allora tutte queste cose secondo me vanno indicate e vanno, a mio avviso, stigmatizzate. Fermo restando che poi vi sono anche aspetti positivi che, a mio avviso, vanno giustamente messi in evidenza e che però, visto che il parere è su una legge delega, è su un assetto complessivo della nuova magistratura onoraria, di quello che ho detto, credo si debba tener conto, perché mi sembra che veramente sia stridente contro, non direi forse l'assetto costituzionale, qui è un problema anche di logica e di giuste, in questo caso, scusatemi un termine di cui si abusa molto spesso quando si parla di problemi di genere, di pari opportunità, ma pari opportunità anche nella distribuzione degli uffici, perché, ripeto, la possibilità che il raggiungimento di un obiettivo, che è quindi demandato al capo dell'ufficio, perché la norma di questo parla, pre-verifica, debba essere corrisposta previa verifica da parte del Presidente del Tribunale, per i giudici onorari, e da parte del raggiungimento degli obiettivi stabiliti da chi? Dal capo dell'ufficio, nel programma di gestione. E allora anche qui veramente c'è qualcosa che non va. Perché innanzitutto ci possono essere diversi limiti a seconda dell'ufficio a cui il magistrato onorario appartiene, e poi il mancato raggiungimento del limite non può essere penalizzante per il magistrato. Ecco, intanto io mi fermerei qui.
Allora, io ringrazio moltissimo il dottor Spina. Proprio a proposito di questo, volevo ricordare una cosa. Ci sono dei capi degli uffici che evidentemente non vedono di buon occhio la magistratura onoraria, pur utilizzandola, che addirittura, cercando di utilizzare almeno possibile, quindi già questo sarebbe un grosso problema per verificare poi il raggiungimento degli obiettivi, come diceva giustamente lei, se non mi viene assegnato del lavoro, io è chiaro che quegli obiettivi non li raggiungerò mai, o se gli obiettivi richiesti sono così elevati per cui è quasi impossibile raggiungerli, non li raggiungerò mai. Allora, lo dicevo prima, ma lo dico qui davanti a tutti, ci sono dei colleghi che mi hanno riferito che ci sono dei capi degli uffici che dicono che noi in realtà costituiamo un danno erariale, non una risorsa, un danno erariale.